Ok, allora parliamo di un acronimo che, insomma, dal 2018 fa venire un po' il mal di testa a qualsiasi imprenditore. GDPR.
Decisamente.
All'inizio sembrava una cosa da fare una volta. Metti un banner sul sito, aggiorni due informative e via. E invece?
E invece abbiamo scoperto che è un processo.
Esatto, un lavoro che non finisce mai. La vera domanda oggi non è più come mi metto in regola, ma come faccio a rimanere in regola senza impazzire?
E senza dedicare metà del tempo a fare il burocrate.
Proprio così.
Hai toccato il nervo scoperto. L'errore più comune è stato pensare al GDPR come a un traguardo, quando in realtà è l'inizio di una maratona.
Una maratona, bella immagine.
Sì, perché le aziende devono continuamente gestire una serie di obblighi complessi. Certo, ci sono le misure di sicurezza, tecniche come proteggere la rete.
Il firewall, l'antivirus, le solite cose.
Quelle. Ma poi c'è tutto il mondo delle misure organizzative che è molto più sfuggente.
Cioè?
Cioè, formare il personale, gestire i consensi in modo corretto, sapere esattamente cosa fare se ti rubano dei dati, il famoso data breach.
Un incubo.
È una sfida enorme, soprattutto per una piccola o media impresa che non ha un ufficio legale interno. Però c'è un rovescio della medaglia.
Vediamo il lato positivo.
Le aziende che lo fanno bene non solo evitano multe salate, ma costruiscono un rapporto di fiducia con i clienti, che oggi, beh, oggi vale oro.
Assolutamente. E per capire come si possa affrontare questa maratona, oggi ci immergiamo in un set di materiali molto concreti.
Cosa abbiamo?
Allora, abbiamo la brochure, il sito e la trascrizione di una demo di un software che si chiama Sistema GDPR, sviluppato da una software house, ECRA.
Ok.
La nostra missione è capire se e come uno strumento tecnologico possa davvero trasformare questo obbligo di legge da un peso burocratico a un processo aziendale organizzato.
Quasi automatico, si spera.
Esatto. Vedremo come funziona, dalla gestione dei documenti all'analisi dei rischi e proveremo anche a sbirciare nel futuro, dove sembra che l'intelligenza artificiale avrà un ruolo da protagonista.
Interessante. Allora, partiamo dal primo incubo di ogni imprenditore. I dati sono dappertutto. Uno compila un form sul sito, un altro manda un curriculum, poi ci sono i dati dei dipendenti nel gestionale, le anagrafiche dei clienti in un foglio Excel.
È un caos. Come si può anche solo iniziare a mettere ordine in questa giungla di informazioni?
Questa è la domanda da 1 milione di dollari ed è esattamente il punto da cui partono le fonti. La soluzione proposta non è un software isolato, un programma che installi e che vive per conto suo.
E cos'è allora?
È un modulo, uno dei tanti oltre 90 a quanto pare, di una piattaforma più grande chiamata AWS. E la parola chiave qui è proprio piattaforma.
Ok, la demo insiste molto su questo. Tutti i moduli condividono lo stesso unico database.
E questo dettaglio, che può sembrare tecnico, in realtà è una rivoluzione a livello pratico.
Rendiamolo concreto, cioè.
Facciamo l'esempio descritto nella demo, che è perfetto. Un cliente potenziale visita il tuo sito web, gestito da un modulo della piattaforma.
Sì.
Compila un form per chiedere informazioni. In quel preciso istante, il suo consenso al trattamento dei dati viene catturato e archiviato automaticamente nel modulo GDPR.
Ok, fin qui ci sono.
Ma contemporaneamente, e senza che nessuno debba muovere un dito, il sistema crea la sua anagrafica nel modulo CRM, quello per gestire i clienti.
Ah, ecco il punto.
Dalla giungla di cui parlavi.
Capisco. Quindi l'integrazione non è un plus, è la base per non impazzire. Però, a essere un po' cinici, un imprenditore potrebbe dire: ok, bello tutto, ma a me interessa solo avere le carte a posto.
Sì, è un'obiezione classica.
Se domani bussa alla porta la guardia di finanza, io devo solo poter stampare un faldone di documenti e dimostrare che sono in regola. Il resto è filosofia, no?
È un'obiezione legittima. Ed è per questo che nella demo si fa una distinzione molto intelligente tra due scopi del sistema: la conformità formale e quella sostanziale.
Ok, sentiamo.
La conformità formale è esattamente quello che hai descritto tu, lo scudo. Significa avere tutta la documentazione pronta, aggiornata e stampabile con un paio di clic. L'organigramma della privacy, le nomine, i registri.
Tutto pronto per l'ispezione.
Ma poi c'è la conformità sostanziale, che è il vero cambio di mentalità.
Che sarebbe?
Non si tratta più solo di avere la carta giusta, ma di gestire davvero la protezione dei dati. Significa aver mappato i processi aziendali, aver valutato i rischi e aver messo in piedi un piano per ridurli.
Capito.
In pratica, la conformità formale ti serve a dimostrare che hai fatto i compiti, quella sostanziale ti aiuta a non finire nei guai in primo luogo.
Ok, questo ha molto senso. È la differenza tra studiare per superare l'esame e studiare per conoscere davvero la materia. A proposito di cose pratiche, nei materiali c'è una funzionalità che mi ha fatto sorridere.
Ah sì?
Quale?
Sembra una di quelle idee così semplici che ti chiedi perché non ci abbiano pensato tutti. La gestione dei documenti con i QR code.
Ah sì, è un esempio geniale di come la tecnologia possa semplificare un processo che altrimenti è un incubo logistico.
Immagino.
Pensa a un'azienda con 50 operai. Tradizionalmente, per far firmare a tutti l'informativa privacy, dovresti stampare 50 fogli, rincorrere ogni dipendente, raccogliere i fogli, archiviarli. Un incubo, appunto. Esatto. L'alternativa proposta è disarmante nella sua semplicità. Il sistema genera un unico foglio con un QR code. Lo stampi e lo appendi in bacheca.
E poi?
Il dipendente arriva, inquadra il codice con il suo smartphone, legge l'informativa sul telefono e dà il consenso con un tap. Fatto!
Geniale!
La prova del consenso, che è legalmente fondamentale, viene archiviata in modo digitale, sicuro, immediato e a zero spreco di carta.
Certo!
Ovviamente viene precisato che per documenti più complessi o una tantum, come la nomina di un consulente, resta la possibilità di stampare e far firmare il cartaceo. Ma per le informative di massa è una svolta.
Ok, quindi il QR code risolve il problema della raccolta fisica delle firme, che è un enorme risparmio di tempo, ma questo è solo un pezzetto del puzzle.
Certo. La vera angoscia per un imprenditore è sapere cosa fare con quei consensi, come mappare tutto il flusso dei dati. Immagino sia qui che entrano in gioco i cosiddetti registri, no?
Esatto.
Il registro del titolare e solo il nome suona come una cosa burocratica e spaventosa. Suona spaventoso, ma se lo guardiamo da un'altra prospettiva, è la prima volta che molte aziende sono costrette a farsi una domanda fondamentale. Dove diavolo sono tutti i nostri dati? E cosa ci facciamo? Giusto?
Il registro del titolare non è solo un obbligo, è la creazione di una mappa del tesoro dei propri asset informativi. Il software cerca di trasformare questa caccia al tesoro da un incubo a un processo guidato.
Come? Invece di partire da un foglio bianco, la piattaforma ti prende per mano. Per ogni processo aziendale, marketing, risorse umane, amministrazione, ti chiede che dati tratti, perché li tratti, dove li salvi, per quanto tempo, e ti aiuta a rispondere.
Sì, e per non farti sentire perso, ti dà una base di partenza, con circa 40 modelli di processi già predefiniti.
Sì, ma 40 modelli non rischiano di essere troppo generici? Un'azienda artigiana ha processi completamente diversi da una startup tecnologica.
È un ottimo punto.
Quanto lavoro manuale di personalizzazione è richiesto, davvero?
I modelli sono una base, un aiuto per non partire da zero. Ma il valore sta proprio nella possibilità di adattarli. L'idea non è fornire una soluzione taglia unica, ma una struttura da personalizzare.
Ok, quindi il pensiero critico resta.
Certo. Il lavoro di riflessione sui propri processi specifici resta e deve restare a carico dell'azienda. Il software non può inventarsi come funziona un'impresa. Quello che fa è incanalare questa riflessione in un percorso strutturato, assicurandosi che non si dimentichino pezzi per strada. È una guida, non un sostituto del pensiero.
Va bene. Quindi ho completato questa mappatura enorme. Ora un documento di 50 pagine che elenca tutto. E quindi rischio di aver fatto un lavoro immenso solo per metterlo in un cassetto?
Perfetto, questa è la domanda chiave.
Come si trasforma questa mappa in qualcosa di concreto, di utile, per evitare guai?
Questa domanda ci porta al passaggio successivo. La mappa, da sola, è inutile. Diventa utile quando la usi, per vedere dove sono i pericoli.
In che senso? Una volta mappato un processo, come ad esempio la gestione dei curriculum dei candidati, il sistema ti porta nel modulo di gestione del rischio e lì ti chiede cosa potrebbe andare storto. Ok, l'esempio che fanno è accesso non autorizzato ai curriculum. A quel punto ti guida in una valutazione. Qual è la probabilità che succeda e se succede quanto sarebbe grave il danno?
Probabilità per gravità.
Esatto. Moltiplicando probabilità per gravità ottieni un indice di rischio. Basso, medio, alto. Di colpo, la tua mappa ha dei segnali di pericolo rossi, gialli e verdi e sai esattamente dove devi concentrare la tua attenzione.
Ah, ok. Quindi non tratto tutti i problemi allo stesso modo, ma do la priorità a quelli che potrebbero farmi più male.
Precisamente. Si crea un percorso logico e soprattutto documentato. A questo punto ho la mappa, ho i segnali di pericolo, E poi?
Definisci un'azione correttiva concreta, con un responsabile e una scadenza.
Non più concetti astratti, no. Compiti precisi. Esempio, installare un nuovo firewall entro il 31 marzo. Responsabile, ufficio IT. Oppure, organizzare un corso di formazione sulla sicurezza per i commerciali entro fine anno. Responsabile, risorse umane. E tengo traccia di tutto.
Sì, ogni volta che un'attività viene completata, finisce nel registro dell'attività. E quel registro diventa la tua polizza assicurativa?
In che senso polizza assicurativa? Se un giorno malauguratamente subisci un data breach e finisci davanti a un'autorità, puoi dimostrare di non essere stata negligente. Puoi dire, guardate, non abbiamo ignorato il problema. Abbiamo analizzato, valutato i rischi e messo in atto questo piano. Abbiamo fatto tutto il possibile. E questo, legalmente, fa un'enorme differenza.
Chiaro. Quindi il sistema ti guida, ma c'è comunque un bel lavoro da fare.
E qui le fonti accennano a un'evoluzione che potrebbe cambiare completamente le carte in tavola. L'intelligenza artificiale.
Sì, questo è il passaggio futuro.
Come potrebbe stravolgere questo processo?
L'idea di fondo è abbassare drasticamente la barriera d'ingresso. Rendere il tutto accessibile anche a chi non ha tempo o competenze specifiche.
In che modo?
Invece di chiedere all'imprenditore di compilare campi tecnici, il sistema futuro gli farà una sorta di intervista in linguaggio naturale, domande semplici e dirette, a cui chiunque gestisca un'azienda sa rispondere.
Tipo?
La tua azienda ha più di 250 dipendenti. Vendi online? Tratti dati sanitari o di minori?
Quindi l'obiettivo è che l'imprenditore non debba più nemmeno conoscere i termini tecnici del GDPR.
Esattamente. L'imprenditore fornisce le informazioni operative sul suo business e l'intelligenza artificiale agisce da consulente virtuale.
Interessante.
Prende queste risposte e le traduce nel linguaggio legale, burocratico, richiesto dalla normativa, compilando autonomamente i registri, le informative, le analisi dei rischi.
E non si ferma lì, immagino.
No, infatti... L'AI potrebbe anche automatizzare i controlli periodici. Ogni 3 mesi potrebbe mandare un'email al responsabile IT chiedendo «Ciao, l'aggiornamento del firewall che avevamo pianificato è stato fatto?» e con una semplice risposta si aggiorna tutto.
Sì. Una semplice risposta sì o no aggiornerebbe in tempo reale tutta la documentazione. Le fonti si spingono a ipotizzare persino l'invio automatico dei documenti aggiornati tramite PEC, per dare data certa al contenuto.
Creando una cronologia inattaccabile.
Esattamente. Riassumendo, il percorso che abbiamo analizzato oggi parte da un problema che sembra insormontabile, il caos del GDPR, e lo scompone in un processo strutturato.
Sì.
Una soluzione come questa sembra voler prendere per mano l'imprenditore e trasformare un obbligo di legge da un grattacapo
a un'attività aziendale digitale, organizzata e soprattutto tracciabile.
Esatto.
Sì, il cambiamento epocale che emerge è il passaggio dalla reattività alla proattività. Non si tratta più di preparare documenti da tenere nel cassetto con la speranza di non doverli mai usare.
Giusto.
Si tratta di costruire un sistema vivo, che respira insieme all'azienda, che si integra nelle operazioni di tutti i giorni e che dimostra costantemente l'impegno a proteggere i dati.
E questo, come dicevi, costruisce fiducia.
Al di là dell'obbligo, è un modo concreto per costruire e meritarsi la fiducia di clienti e collaboratori.
Per chi ci ascolta e gestisce in un'impresa, credo che lo spunto più forte sia questo cambiamento di prospettiva sulla compliance, in generale. Non è più un'attività isolata da delegare a un consulente e poi dimenticare.
Sta diventando una funzione integrata nel cuore dell'azienda.
Resa più semplice ed efficiente da strumenti intelligenti.
E questo ci porta a una riflessione finale. Se, come abbiamo visto, l'intelligenza artificiale si occuperà sempre di più di redigere documenti, mappare processi e inviare promemoria,
sì.
Quale diventerà il ruolo principale dell'essere umano nella gestione della privacy? Forse il suo compito si sposterà dall'essere un esecutore di adempimenti burocratici a diventare un vero custode strategico della fiducia.
C'è un ruolo più alto?
Sì, si concentrerà non tanto sul come documentare un trattamento di dati, ma sul perché e sulle implicazioni etiche del loro utilizzo. Un ambito che un software potrà anche documentare, ma su cui non può e forse non deve avere l'ultima parola.